Io volevo solo difendermi un momento da questa velata accusa che mi faceva lui, e dice ma hai invitato due persone che parlano di cose completamente diverse, l'ho fatto consapevolmente, forse anche sbagliando, non lo so,
ma no.
Però mentre voi due parlavate io trovavo alcune attinenze, anche se sembravano due diversi totalmente separati. Ne racconto un paio di queste attinenze e non pretendo di esaurire naturalmente il tema. Ecco, mi sembra che una prima somiglianza, ed è un problema cruciale, è uno snodo fondamentale delle nostre culture, è ancora la difficoltà a pensare a privato, pubblico, lavorativo e professionale come due mondi che in realtà si compenetrano, non sono assolutamente permeabili tra loro. Per quanto riguarda gli esempi che Luisa faceva sulla maternità, devo dire che il problema è forse ancora più ampio, perché c'è questa ostilità del lavoro tradizionale rispetto alla maternità, anche perché il tema della genitorialità è un tema irrisolto nella nostra società, cioè sono pochi i padri che, pur potendo tra l'altro farlo, prendono i permessi genitoriali. Faccio spesso l'esempio di mio figlio, che invece l'ha fatto, ha preso 5 mesi di permesso e si è giocato la carriera, non è stato licenziato, però l'ha fatto consapevolmente sapendolo, no? Ecco, quindi l'ostilità si è rivolta anche contro un uomo nel momento in cui è sembrato all'azienda che lui facesse prevalere questa sua paternità rispetto agli interessi di carriera o di produttività interno all'azienda. Ecco, quindi c'è questo problema, e riguarda, credo, anche quello che diceva Marco, ed è un nodo di fondo anche nella sua riflessione: nel momento in cui si parla dei grandi problemi di sviluppo, non sviluppo, i problemi della possibile morte del nostro pianeta o di una sostenibilità o di un bene comune, è molto difficile, risulta molto difficile coniugare tutto questo con il discorso femminista, che ha un approccio molto diverso, non è dalla totalità di questi grandissimi problemi, ma un approccio diverso. La seconda attinenza che trovo è in questo caso, a partire più dalla difficoltà femminista, parto da quello che diceva Marco, dalla difficoltà femminista ad entrare in dialogo, a confrontarsi con i grandi problemi appunto dello sviluppo e della sostenibilità nel nostro pianeta. E l'ho vissuta direttamente, perché ho partecipato alla preparazione piuttosto complessa di un convegno che si è tenuto a Foggia, in cui c'era all'Università di Foggia, in cui c'era il confronto appunto tra il femminismo e i temi ecologisti. E mi sono resa conto che chi come me è intervenuta come femminista ha fatto un tentativo molto faticoso anche di ritrovare una serie di fili, anche se esiste l'ecofemminismo, però è più sviluppato fuori dall'Italia. E dall'altra parte c'era una compiacente, da parte invece degli uomini ecologisti che erano intervenuti, una 3 minuti iniziali di compiacente attenzione a quello che dicevano le donne, poi del tutto dimenticati e andavano avanti sul loro discorso neutrale. Allora, perché però anche il femminismo stenta ad aprirsi su queste cose? Una bella domanda che mi sono fatta tante volte, e forse si coniuga con un incrocio di paure da parte delle donne femministe e paure dall'altra parte. Gli uomini, come diceva Marco, hanno paura di questo incrocio tra privato e pubblico, e quindi di mettersi in discussione come persone private accedere a questa modalità di affrontare i problemi, dall'altro forse ci sono delle, non tutto il femminismo, insomma alcune parti dei femminismi che hanno il timore di una perdita di identità se si esce da un modo di praticare e di pensare e di muoversi che non è esattamente quello dei percorsi che sinora si sono fatti, con dei rischi grossi. Qui voglio essere molto critica, forse lo sono proprio perché semplifico più di quanto non vorrei, però c'è la paura che fare certi discorsi, per esempio come fa Luisa, si trasformi in discorsi di pari opportunità, e lei giustamente ha chiarito che non sono discorsi di pari opportunità. Ecco, però c'è questo timore nel femminismo. Cosa si fa? Si affronta un tema di donne che sono in una posizione di potere, affrontiamo il tema del potere, ma questo non significa che scendiamo su un altro campo, ma significa che ampliamo il campo delle nostre riflessioni, dei nostri e dei nostri interventi. E così, se andiamo su una serie di problematiche che non sono tradizionalmente o non sono state tradizionalmente quelle del femminismo, però è anche appartiene alla necessità di sviluppo proprio del pensiero femminista, che dovrebbe essere un pensiero trasversale, un pensiero, io immagino dovrebbe essere un pensiero olistico, cioè che riguarda quindi lo stare al mondo complessivo delle donne e degli uomini, e quindi ci si mette alla prova anche lì. Mentre alcune volte o si ha paura di cadere nelle pari opportunità, oppure si cade, ma anche da parte del femminismo, in quella polarità che denunciava Paola Melchiori, e cioè rispetto per esempio all'ecologia, un ritorno appunto alle donne che si prendono cura, alle donne con una serie di posizioni che sono poi le posizioni tradizionali che di fatto abbiamo anche criticato. Ecco, è una reductio, a mio parere, delle posizioni che le donne possono e devono e vogliono, io mi auguro, occupare all'interno di una serie di luoghi, all'interno di una serie di problematiche. Quindi, per tornare alla velata critica, mi piaceva molto mettere insieme queste due visioni molto differenti tra loro, proprio perché mi sembrava che dilatassero, no? E uscissero un po' da quelli che sono i tradizionali confini, che in qualche modo, in alcuni momenti forse più che in altri, in alcune posizioni più che in altre, talvolta il femminismo si è dato. Scusate, ma avevo...
Sì. Allora, mettere l'accostamento può essere visto, sì, è interessante, ma anche perché fa vedere che ci si può muovere anche in direzioni molto diverse. Per dire, io, Luisa lo sa che io sono molto perplessa ho espresso anche critiche sull'idea che, portare all'interno, cosa significa portare all'interno, e l'ha chiarito bene, che non è valorizzare le doti femminili, no? Portare il femminile come risorsa, valore aggiunto, sì, come risorsa, che è quello che invece, secondo me, è la direzione in cui vanno tutti le tesi, sì, con nuova economia, che ha bisogno di talenti femminili, eccetera. Però lo stesso, anche nell'idea, il mio dubbio è che portare una visione differente, no? Anche delle relazioni interne all'azienda, del modo di gestire il potere, eccetera, eccetera, che resti tutto sommato, però ripeto, questa è una visione così un po' negativa che ho di questa posizione, cioè che resti tutto sommato, il fine resta quello di produrre meglio, produrre bene, produrre di più, no? Rendendo la vita degli uomini e delle donne lì dentro un po' meno gravosa, venire incontro ad alcune, aggiustare un po', vabbè. Comunque questo, ripeto, è una visione forse un po' pessimista, ne discuteremo. Adesso qui, siccome volevo vedere invece la visione, il discorso che fa Marco rispetto al discorso della decrescita, ma invece interroga proprio invece il produrre, il perché si produce, il come si è prodotto finora, e interroga il lavoro, perché non è ridare dignità al lavoro, lì si dice vediamo che senso ha, se ha senso il lavoro e che senso ha quel lavoro come l'abbiamo ereditato finora, se si tratta solo appunto di ridargli dignità, di migliorarlo o cambiare strada. E a me sembra che con la decrescita si cambi strada, no? Nel senso che si interroga proprio un modello, di, non solo di sviluppo, un modello di civiltà, e che è una cosa che ripeto sempre anch'io, però per me resta, non mi sono occupata poi in approfondimento, seriamente, da problemi, ho letto qualcosa di Latour e devo dire non mi ha appassionato più di tanto. Forse proprio perché lo trovo molto lontano, cioè trovo che non vedo nessun segno dei miei 40 anni di ragionamenti sul rapporto uomo-donna. Allora, perché torniamo al punto del perché resta tra quell'esigenza che ha, che Marco la sente, io meno perché mi sono estraniato un po', non perché non sente, lo sento come problema che mi pongo dagli anni 70 di trovare i nessi tra modificazione di sé e modificazione del mondo, che era uno slogan, ma io lo riprendo per dire che noi partivamo dai luoghi più lontani, dal sociale, dalla politica, dalla storia, il corpo, la sessualità, ma con l'idea che portare allo scoperto questo rimosso ci aiutasse a leggere anche più in profondità quali sono i fondamenti, no, di tutto il modello della vita pubblica, ma in generale del modello di civiltà. Cioè abbiamo detto, come dire, la civiltà è l'atto fondativo della politica che noi andiamo a interrogare partendo da tutto ciò che la politica ha tenuto come retroterra lontano. Allora, questa, diciamo, il discorso dei nessi per me, a me, come dire, mi è presente fin, ripeto, dagli anni 70. Nei volantini dei convegni di Pinarello ero io che mettevo sempre la parola nessi. Guardate che, dicevo, va bene l'autocoscienza, la pratica dell'inconscio, dobbiamo scavare in profondità sulla soggettività, ma per modificare poi più profondamente, eccetera. E quindi, diciamo, l'ho sempre avuto presente. Nello stesso tempo, alla fine degli anni 70, ho dovuto convenire che questo scavo in profondità, questo andare, cioè, a vedere quanto noi abbiamo assorbito, no, questa visione del mondo, che è passata nella trasmissione tra madre e figli, le madri ci hanno trasmesso la visione del mondo dei padri. Quindi, come dire, non è solo che l'uomo ci ha imposto con la forza il suo modello, noi l'abbiamo incorporato. No? Allora, alla fine degli anni 70 era chiaro a tutte noi, a tutti del femminismo, che lì andavamo in una zona, no, molto lontano, molto, beh, Rossandra poi lo disse con parole, anche con immagini molto efficaci, sono andate nelle lande deserte, no? Lei diceva sono andate, vogliono portare, spingere la politica fin dentro l'inconscio, e lì, lei diceva, lì si sappiano, e un po' aveva ragione. Infatti Rossandra alla fine, in quelle belle trasmissioni, le altre, disse una cosa molto, disse delle cose molto vere, intanto diceva, beh, miglioreranno un po' la loro condizione e lì si adatteranno, prendono parola, un po' più di libertà e lì no. E poi disse anche, però lei aveva fretta, lei ha capito, lei ha proprio parlato la spia del femminismo, la rivoluzione, cioè, lei ha capito la portata enorme, però aveva fretta, diceva, io voglio capire perché voi con la vostra cultura non fate irruzione nel mondo che era stato il suo, che lei aveva, cui aveva partecipato, della storia, della politica, e non producete un terremoto su quello dei poteri, degli uomini. No, lei aveva proprio immagini guerresche che noi neanche non avevamo neanche rispetto, sì, al suo mondo maschile. Lei diceva dovete venire a scombinarlo, sradicarlo, eccetera. E ecco, e poi che cosa però? Perché qual era il suo mondo? Allora qual era il punto? Era la lotta di classe, no? Oggi è la decrescita, oggi è l'ambientalismo, sono cambiate, è cambiato l'orizzonte. Però sempre ci chiedono di marciare più rapide, no? Nel senso di portare la nostra cultura, questa analisi del rapporto uomo-donna, dentro le pratiche sociali. Ma questo anche noi ci ragioniamo su, quando ci diciamo ma perché nei parlamenti non riusciamo a incidere, perché nelle amministrazioni, perché nei luoghi di lavoro, è la domanda che ci facciamo tutti. Allora è importante, secondo me, andare un po' più a fondo nell'analisi delle difficoltà. Dico solo quelle che poco che intravedo. Una è questa, che è vero, non posso dire, io non direi mai l'asfruttamento delle risorse, l'esaurimento delle risorse naturali, l'inquinamento, tutti i mali di questi di cui viviamo oggi sono un problema maschile, sono loro, l'hanno procurato loro. Però non c'è dubbio che, come dire, questa catastrofe a cui stiamo assistendo ha una matrice che viene da un modello, cioè è una comunità storica degli uomini che ci ha portato a queste conseguenze. Potremmo anche dire come hanno sfruttato il corpo, la risorsa femminile come risorsa, hanno sfruttato la natura, il petrolio, insomma, siamo sempre risorse. Noi, le donne, come il petrolio, siamo sempre delle risorse, ci hanno esaurito, sfruttato, adesso il problema è come si va avanti. Allora, io ti ripeto, non direi è un problema maschile, è un problema di tutti, però dico, vorrei che gli uomini si interrogassero la loro storia, si interrogassero come uomini, quindi nella parzialità dell'appartenenza al loro sesso, e interrogassero cosa ha significato storicamente la cultura che loro stessi hanno anche subito, ereditato e subito. Ora, questa consapevolezza maschile io non l'ho vista in nessun movimento, nessuno dei movimenti che almeno in Italia abbiamo avuto, non solo in Italia ma anche all'estero, insomma, soprattutto in Italia però, c'è una refrattarietà totale, no, dei movimenti dove, ripeto, le donne sono dentro quantitativamente, eccetera, qualitativamente, perché fanno un mucchio di lavoro, organizzano il popolo viola, la nota, sono presentissime, no, nell'ambientalismo e nell'ecologismo, moltissimo, fanno moltissimo, ma secondo me mettono lì le stesse energie con cui hanno tenuto sulle famiglie. Cioè, il mio dubbio è che lo spostamento nella vita pubblica non cambi molto il ruolo femminile, tutto sommato. Hanno un po' più di soddisfazione probabilmente perché vedono, però si rendono indispensabili. Ecco, questo è il potere femminile. Sono indispensabili, questi movimenti non ci sarebbero senza di loro. Però, ripeto, il fatto che da parte maschile ci sia questa resistenza a nominarsi e si parli al neutro, il neutro è un potere enorme. Ha un potere enorme la neutralità, perché è l'umano, è stato sempre l'umano nella sua perfezione. E quindi su questo io ci sto lavorando e ragionando, perché mi intriga molto. Io penso che ci sia un fascino, un grande fascino che ha. Dobbiamo chiedersi perché la neutralità è così affascinante. No? Non posso neanche dire che gli uomini ci sono attaccati perché è una struttura portaforte del loro potere. Nel momento in cui si nominano nella parzialità come uomini, è chiaro che comincia il cammino, non è più difficile, devono capire cosa ha significato la maschilità, no? Sia come privilegi ma anche come perdite, come mancanze, come anche come di responsabilità, no? Di storica, di violenze, sfruttamenti. Quindi il percorso, il nominarsi come uomini, no? Il vedersi come uomini, interrogare la propria storia, io capisco che è difficilissimo. E quindi mi sembra il fatto che ci sia questo muro maschile ovviamente non aiuta, non aiuta. E quindi uno dei sicuramente quello. L'altro è che questa, la separazione tra privato e pubblico, diciamo, tra il corpo e la polis, sono secoli di storia, no? Che hanno proiettato i destini del maschio e della femmina su sponde così lontane. Ma come si può pensare che si risalga con facilità? No? Io vedo che qui l'Università delle Donne ha continuato a fare un lavoro in varie forme di autocoscienza, per dire, ci rendiamo conto di quanta, come dire, questa visione del mondo come sia profondamente radicata dentro di noi. Faccio un esempio sul tema della cura, no? La cura non come maternità, ma sono collegata anche alla maternità. Sì, abbiamo fatto un gruppo di scrittura di esperienza 2 anni fa, durato 2 anni, eccetera, attraverso la scrittura di esperienza. È venuto fuori che donne abbiamo tutte 30-40 anni di consapevolezza e femminismo, eppure sul tema della cura c'è ancora un lavoro enorme, no? Il senso di colpa se ti prendi del tempo per te, insomma, questa responsabilità di far andare bene la famiglia, ma è enorme, no? Sulla maternità c'è ancora moltissimo da dire, sull'amore come sogno, illusione, fusione di due esseri in uno, c'è moltissimo da dire. Quindi cosa significa questo? Che questa separazione di secoli non si colma da un giorno all'altro, e naturalmente si fa più fatica a colmarla se da parte maschile, come dire, c'è questo muro, no? E c'è questa neutralità, che è anche liberatorio, anche per le donne, in fondo spogliarsi, insomma, la neutralità ha un fascino. Perché? Perché ti metti su un terreno che non ti costringe più a pensare, no, nel suo maschio, la femmina, la porta di potere, d'amore. Cioè ti sposta, sei in un iperuranio, sei in un'altra zona. no? E che sia così forte la neutralità lo dimostra il fatto che noi assistiamo, io guardo tanta televisione, dibattiti televisivi, anche se c'è una donna, non conta, è un discorso maschile, è un discorso politico, è un discorso maschile il dibattito. Io dopo un po', come dire, ci vado dentro con una facilità nel neutro, cioè per dire, ma sono solo uomini, ma parlano, cioè per fare attenzione ai meccanismi maschili che si sta giocando su quella scena, io devo scuotermi un po', perché se non mi scuoto invece io ci vado dentro con facilità, mi ci assesto dentro al discorso, che è un discorso tutto maschile, tutto di cultura maschile, fatto da maschi per maschi, però, come dire, noi, come dire, ci vai dentro. No, io almeno dopo un po' ci sto dentro, no? Nel senso mi alleggerisce anche un po'. Ecco, devo, per fare un ragionamento, ripeto, ogni volta dovrei tenere questo occhio vigilante per vedere, per capire quanto lì si gioca della cultura maschile e così via. Quindi sul fascino del neutro io almeno personalmente penso che ci sia molto da lavorare, altrimenti non capiremmo perché donne, adesso faccio l'esempio e poi chiudo, della politica. No, negli ultimi sviluppi, per dire, questa nuova sinistra, questa lista che viene che è proposta da Barbara Spinelli e altri, eccetera, sul microbiale per l'Europea, sulla lista Tsipras, allora questa parte c'è molto ecologismo dentro, c'è molto ambientalismo, forse anche decrescita, eccetera, e ci sono dentro uomini di maschile plurale, no? Amici miei di maschile plurale e femministe di 40 anni di femminismo, quelle che a Pestum vengono a discutere con noi. Io ho guardato gli ordini del giorno, le interviste, i loro discorsi dentro al congresso di SEL e dentro anche a questa lista che si sta formando, no? E parlano tutte al neutro. Cioè c'è uno sdoppiamento, negli anni 70 la doppia militanza era la rivoluzione, queste andavano nei gruppi avanguardia operaia e parlavano il linguaggio del femminismo e rompevano talmente che lotta continua si sciolse, no? Su questo. Quindi allora erano combattive, io le criticavo allora, adesso gli farei un monumento, rispetto a queste donne che da 40 anni, diciamo 40 anni di femminismo, no? Vanno in un gruppo, dove è possibile? Oggi in questa lista di... per l'Europea, è possibile, perché in Europa si discute questo dei generi, si discute della violenza, dell'aborto. Oggi c'è un dibattito a livello europeo che apre le porte al discorso uomo-donna, no? Non alla questione femminile, proprio al discorso uomo-donna, eppure non lo fanno, no? Allora questa separazione così forte a me veramente mi interroga profondamente, dobbiamo interrogarci di più del perché per questo fascino che quando vai lì parli un'altra lingua, altrimenti con tutte le donne che sono in circolazione nella polis, la rivoluzione ci sarebbe già stata, la rivoluzione, se non fosse che c'è difficoltà di varia natura, maschile e femminile, ma interroghiamo anche noi, no? Vogliamo incentivare le donne, siamo battute anche per la quantità e conta anche la quantità, come diceva Luisa, per rompere il monopolio, la monosessualità, eccetera. Però il problema è come mai non aprono conflitti, come mai non hanno il coraggio di portare lì quella visione del mondo e quel linguaggio con cui parlano quando sono nelle nostre riunioni. E questo credo che valga un po' anche per uomini, no? Anche per maschile plurale, no? Sono due registri. Ecco, allora su questo io appunto penso che, ripeto, dico solo, c'è solo molto ancora da lavorare, però è bene porselo, questo problema del perché i movimenti con tante donne dentro continuano a avere, e perché anche l'altro aspetto però è questo, hanno molto assorbito del femminile, no? Molti elementi del femminile. Mi ricordo una volta una discussione con Agnoletto, c'era un dibattito alla Casa della Cultura sul femminismo e altri movimenti sociali. Agnoletto dice: cosa c'entra, mi dice, proprio il femminismo? Siamo noi, ormai nel nostro movimento, no? E nei nostri movimenti noi abbiamo già preso tutto quello che c'era da prendere di cambiamento prodotto dalle donne. Cioè in sostanza c'è quest'altra via che abbiamo sottovalutato, che gli uomini femminili lo hanno creato e se lo possono assorbire tranquillamente. L'androgenismo, non l'abbiamo mai criticato a fondo, ma l'androgenismo è una strada. Dietro c'è il maschilismo, quello duro e puro della virilità, e c'è l'androgeno, che è questo maschile temperato, temperato dal femminile. Questa è un'altra strada, e questa è un po' la strada, secondo me, di molti nostri compagni dei movimenti, che in fondo hanno preso dei tratti, sono già loro, perché bisogno c'è. No, quando assorbono il femminile, le donne spariscono. Questo io ce l'ho chiaro come il sole. No, ce l'ho chiarissimo.
Sì, è un femminile
disincarnato. È un femminile, i femminili sono quei tratti che hanno creduto di consegnare alle donne, che se li possono riprendere, no? E forse va anche bene che si riprendono, però nel momento che si riprendono il soggetto, la donna come soggetto della storia, della politica, del desiderio, sparisce. E che poi ci sono le paure, sono d'accordo con tutto quello che ha detto Marco nell'elencare le difficoltà, che la libertà delle donne viene vissuta come una minaccia, cioè io vedo nei blog quando discutiamo di questo, la prima cosa che ti dicono è volete il potere, adesso siete voi che comandate, no? Anche nella sessualità, il fatto che le donne siano un po' più, conoscono di più il loro corpo, esprimono di più il loro desiderio, viene vissuto come ci fanno violenza, no? Adesso sono loro che dirigono, comandano, eccetera. E questo è un altro tasto delicatissimo e profondo, anche questo che rimanda probabilmente al fatto che in origine, come di questo corpo femminile è visto dall'uomo figlio nelle prime fasi della vita come un corpo potente, insomma è quello che ti dà la vita, che può non dartela, non dartela, curarti o abbandonarti, è un corpo che ti dà le prime sollecitazioni sessuali, è un corpo potente, il dominio probabilmente è stato, non perché era debole, perché era troppo potente, no? Quindi dietro il patriarca c'è il figlio, con le sue nostalgie, le sue paure, ecco, allora anche questa è una cosa difficile da dire, più facile dire sono i padroni, sono loro che ci hanno oppresso gli oppressori e dire no, dietro al volto duro c'è un figlio, no? Il tenero figlio quando è che diventa un padrone cattivo che ti uccide? Ecco, una domandina da poco, ma è lontano. Daniela, do io la parola che conosco, Daniela Pasqua.
No, porto la diciamo, sì, piccola testimonianza da un piccolo osservatorio di un liceo di provincia, in cui da anni con un collega partito da lui, io poi l'ho seguito e ho letto quello che ho trovato sulla Tuscio che mi passava. Comunque il collega di scienze sociali ha fatto passare questi contenuti di Latouche, ne ha discusso e cose del genere. Ecco, le classi si sono sempre divise in due. Assoluto disinteresse se non scherno e così, e protesta da parte delle ragazze. E adesione quasi totale da parte dei maschi. Che anche quando lui è andato in pensione, ho visto hanno ripreso queste tematiche e quasi tutti, sia nel tema d'esame, sia nella tesina da preparare per i colloqui, hanno portato il discorso della refresh. E questo mi ha colpito, e vabbè, ne avevo discusso con loro, no? Non lo so. Appunto, non so se sono un'eccezione questi di Lodi o possono rispecchiare un modello così. Da parte dei maschi c'era proprio il coraggio di pensare, il coraggio o la disperazione, non lo so, di pensare c'è bisogno veramente di un cambiamento. Perché il collega presentava proprio Latouche, non la versione italiana, cioè proprio usciamo dalla società dei consumi. Questo discorso dell'uscire dalla società dei consumi e immaginarsi come poterne uscire e cominciare anche dal piccolo. Ci sono alcune persone che hanno rinunciato al cellulare, che riducevano le ore del gioco e cose del genere, affascinati da questo. E mi ricordo che uno ha cominciato proprio il tema d'esame con questa frase che diceva sempre il professore, così, che tutto, in fondo tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno non è acquistabile. Questo è passato nei maschi, nelle ragazze no. Cioè la paura, ecco, la paura di uscire, cioè, da una parte dicevano ma non possiamo neanche, no perché, ecco, non, e tutto sommato ci sto bene, ma non potrà cambiare così, robe del genere. E in alcune purtroppo, nei loro temi, ritrovavo, ma è inutile che ci raccontino tutte queste cose, in fondo noi siamo più realiste, il mondo si divide in due parti, chi ha l'iPad e chi no. È una bella... è un senso di frustrazione che mi prendeva come donna, no? Così non riesco.
La logica dei poveri, cioè. Non hanno mai avuto niente, dateci qualcosa.
Sì, il discorso, cioè, è appunto, il discorso dello sviluppo sostenibile passato. E miglioriamo la situazione, mi ricordo. Ecco, sogniamo una casa giapponese, un'energia sostenibile, ma non di... ma non di più, niente così. Ecco, non togliete, non facciamo. Ecco, non lo so se è provato, se
tra gli... le lavatrici delle case, probabilmente che diventa praticamente quasi improponibile per una donna di adesso. Non a caso le donne morivano 40 anni, un secolo fa, quelle della lavandaia, erano tantissime. Poi gli veniva la trosi
alle braccia, cioè, per cui dipende. Che la proponga poi questo, perché poi da un certo punto di vista lui propone uno sviluppo delle nanotecnologie.
Siamo un po'
deviati, quindi
quello che diceva lei molto pesantemente.
Ecco, forse è una deviazione.
Non so,
proprio così, eh.
Io preferisco lo sviluppo sostenibile, devo dirlo subito. La crescita è un termine che è stato pensato che sia appunto legato a una consolazione per il fatto che appunto c'è una crisi economica enorme e quindi uno si deve adeguare, però insomma, cioè,
è il superfluo,
ci diamo il superfluo, ma c'è lui quello che dice,
diciamo i nomi che
stanno, perché il problema è, cioè, tutto quello che ha più valore non ha prezzo, non che noi, cioè, è quella la vera dicitura marxista, che le cose che hanno veramente valore non hanno prezzo, però io comincio a avere il sospetto che fra un po' ce l'avranno, perché fra un po' per esempio ci faranno pagare anche l'aria da respirare quando si dovranno prendere i filtri nelle case per filtrare la CO2, per esempio. Per cui sta diventando l'acqua, tutti i beni primari che appunto avendo un enorme valore non avevano prezzo, sono sul crinale in questo momento. Per cui non so, cioè. Io comunque appunto un'idea di decrescita proprio la scasserei in automatico, non ho sentito cosa diceva lui, quindi però sarei molto più come le tue studentesse senza minimamente vergognarmi di esserlo, cioè voglio dire, poi è chiaro che se ci sarà una decrescita, una crisi economica mostruosa, più che altro indotta da dinamiche di follia borsistica e di impadronimento da parte delle lobby criminali dell'economia mondiale, mi pare evidente che finirà così, però io sono per tentare di migliorare le cose, non per consolarsi perché sono peggio, ecco. E quindi, per esempio, a me interessava molto il suo discorso sull'organizzazione aziendale, perché per mia fortuna non ho mai lavorato in un'azienda e ne sono contentissima, e l'avevo proprio scelto di non farlo e sono contentissima delle scelte che ho fatto. Però nell'ambito di una logica di lavoro in strutture aziendali, in strutture organizzative, le sue proposte mi sembrano di un'importanza incredibile, perché cambiano davvero una visione. Poi la difficoltà enorme è proprio nel portarli avanti, cioè perché in un mondo che funziona tutto in un altro modo, qualche singola esperienza fatta così rimane qualche singola esperienza, cioè rimane una testimonianza, ecco, ma non è niente di più. Però io non lo vedo come un... cioè o ci mettiamo dal punto di vista che siete tanto, voglio dire... il conflitto uomo-donna non è risolvibile, oppure in qualche modo devi trovare delle strade per migliorare la qualità della vita delle donne, migliorando poi quella della collettività, perché sono due cose che si tengono moltissimo anche per le donne. Per cui no, a me, cioè, questa idea di sostituire a un controllo gerarchico una responsabilità condivisa all'interno ovviamente di un controllo organizzato con delle teste, perché non è che puoi, cioè con un... A me sembra bella e che qualcuno ci sia riuscito mi consola molto, poi per carità mi rendo conto che può, non so, pensavo alla vicenda Electrolux, non è possibile che società che io sempre, che hanno avuto sempre un rispetto della natura che noi non ci siamo mai sognate, come la società svedese, le società del nord, che sono molto più avanti di noi sulle rinnovabili, eccetera, poi vengano a fare questi discorsi qua, perché loro le loro lavatrici, appunto, se le vendono in Italia ai prezzi italiani, quindi non possono dire che i salari degli operai italiani invece non li possono tollerare, perché è un imbroglio nei fatti. Allora uno gli potrebbe dire: io non capisco perché non lo si fa, se voi non date dei salari italiani, dato che vendendo in Italia prendete però dei prezzi italiani, noi non vi vogliamo, cercheremo qualcun altro. Purtroppo non si possono fare queste cose perché comandano loro, però sarebbe giusto, mettendosi da un punto di vista di classe operaia neutra, che poi non è neutra affatto, ma comunque è neutra dal punto di vista maschile e femminile, dove è finita questa... cioè, ormai questi qui con chi se la prendono? Un tempo se la prendevano col padrone italiano, adesso vanno a Montecitorio a protestare perché una multinazionale svedese pretende di affamarli a 700 euro al mese, pretendendo di dargli un salario che in Polonia ti permette di vivere, qui no, quando però qua loro guadagnano il doppio con le lavatrici, vendendoli al doppio che in Polonia. Allora, perché però nessuno lo dice mai? Questo qua è un conflitto maschile e femminile, secondo voi? Però esiste, a me interessa anche questo. Io non riesco, cioè, bisogna... non c'è nessuno che l'abbia detto, sono lì a contrattare che gli diminuiscono gli stipendi. Nessuno che gli abbia detto: ma voi qua guadagnate di più perché vendete a prezzi diversi. Nessuno, come mai? Nemmeno il sindacato, che adesso si stanno picchiando da qualche parte, non ho capito bene i motivi. Ecco, poi oltretutto dall'informazione ormai non si capisce più niente. Cioè, si vedono le cose ma non si capiscono i motivi delle cose, per cui diventa tutto ancora più drammatico. Però se uno è... per non parlare poi della lotta alla violenza alle donne, io sono sotto shock e furibonda, perché ieri sono stata a questa assemblea, vabbè non c'entra, scusami, adesso all'acquario, e mi sono accorta che la stanno gestendo, è arrivato uno delle ASL, addirittura il capo dell'AS milanese, un tipo giovane con una cristina in testa, che ha cominciato a dire: ma insomma la violenza alle donne, sì sì d'accordo, ma stiamo tutti insieme, però sapete la cosa più importante, per esempio, che a noi diano 200 euro di voucher per ogni ludopate che noi togliamo dalle ludopatie, dopodiché c'è una banca che propone, tu lì tranquillo, cioè come se fosse logico, come se c'entrasse, tra l'altro. Però non mi è impedito di parlare a una signora la cui figlia è stata assassinata dal marito, bruciata. Questo qui l'hanno messo in galera per 5 anni, dopo 5 anni è già fuori con un programma di recupero e sviluppo, a 1200 euro al mese. E le strutture cattoliche che preposte a aiutare le donne che sono violentate da... A chi le hanno affibbiate? Ai padri somaschi. Per carità, magari i padri somaschi sono bravissimi, di solito la Chiesa le strutture di appoggio le fa bene, sono le uniche cose che ha fatto nel corso di secoli e effettivamente sono di solito meglio di quelle statali, però a me già solo sentire che i padri somaschi, dietro c'è tutta una logica, noi lo sappiamo che gli uomini sono violenti, rassegnati, stai zitta, subisci, dopodiché quando ti avrà ammazzato recupereremo lui a 1200 euro al mese dopo 5 anni di galera. La logica è perfetta, per cui io vedevo questa cosa ieri ed ero sconvolta, vedevo che la banca proponeva una cosa sbagliatissima, cioè diceva abbiamo fatto un finanziamento per fare 3 centri negli ospedali principali, 3 centri per la violenza alle donne, che significherà che mentre le persone che si camminano una sull'altra sui lettini dei pronti soccorsi, ci saranno 3 centri 24 ore su 24 aperti, vuoti, perché chiaramente ci andrebbe una donna ogni 3 giorni, ogni 4, questo non significa che il problema non sia grave, facendo arrabbiare tutti e dicendo ecco sono le solite privilegiate, eccetera, con soldi che non servono a niente, buttati via, e che naturalmente si terranno. Oppure diranno che sono quelli, diranno che sono quelli che i crediti inesigibili che poi si sono tenuti, che hanno buttato via da una parte per riprendersi dall'altra. Per di più proponendo che si mandino soldi per questo finanziamento con gli SMS a 2 euro, che sono veramente laddove c'è, tutti gli imbrogli sono passati di lì. Sono soldi che nessuno ha mai saputo dove sono finiti, in che tasche sono finiti. per dire, ieri era così, era l'assemblea.
Torniamo al tema.
Sì, sì, ma per dire.
È tutta una problematica importante, però torniamo al
tema. Era pazzesco, cioè hanno tolto al tavolo della violenza le cose ed è finito lì. È finito lì. Quindi siamo in una situazione drammatica da tutti i punti di vista. E beh, sentire che invece da qualche angolo, però ci sono le proposte che positive di persone che vanno avanti, che cambiano un po' l'organizzazione del lavoro, che la rendono non più femminile, cioè la rendono proprio più strutturata umanamente, poi perché io un neutro così non mi fa schifo, a me fa schifo il neutro di chi nasconde dietro la Lea, scusa, ma il neutro, ma il neutro così, io voglio chiarire cosa c'è dietro il neutro, perché se dietro il neutro c'è la negazione della femminilità e il sopruso maschile, a me la neutralità non va bene, ma se dietro il neutro c'è che c'è la condizione di classe operaia, se tu sei una donna operaia, hai quella condizione lì ed è neutro rispetto al tuo sesso, entro certi limiti, anche se poi non lo è nella tua gestione.
Infatti
è lì dove interviene questa cosa dell'organizzazione del lavoro.
Scusa Valeria,
però questo è un concetto di neutro che bisogna
parliamo,
hai capito?
Adesso fermiamoci un attimo,
ci discutiamo.
No, anche perché,
a proposito di donne, poi meno,
ecco, appunto, l'operaia è diversa dall'operaio, se non altro perché poi dopo deve metterci altre 3 o 4 ore.
Però se becca 700
però,
euro.
Mi sembra che Luisa a un certo momento avesse avuto una reazione rispetto a quello che tu dicevi e quindi una risposta, no? Quando lei ha detto che
hai controllato le mie reazioni.
Assolutamente.
Allora, siamo
ma devo rispondere a questa
credo
cosa?
Di sì, certo.
Ma no, ma è su una cosa specifica, cioè a volte mi cascano le braccia perché si vede che io non sono capace di dire le cose che penso, di comunicare. Allora, io non ho portato delle testimonianze e non ho portato un discorso per fare stare un po' meglio le persone, per fare produrre un po' di più le aziende. Mi devi, questa roba qua veramente mi scoraggia. Il meglio, no? C'è sempre un meglio, c'è sempre un di più, c'è sempre un'altra cosa da fare, c'è il mondo da salvare e noi non lo stiamo salvando. Io ho portato non solo non delle testimonianze, ma una presenza di donne che anche cercano di comunicare questa cosa, perché ci abbiamo fatto sopra il libro, facciamo i convegni, andiamo in giro per l'Italia a parlare, raccogliamo più donne, proprio per far sapere che c'è un'altra possibilità di governare le aziende, non che c'è qualche testimonianza che ha cambiato un po' una volta, cioè molto bello il discorso che tu hai detto, ma sto dicendo, sto dicendo che non sono delle storielle, delle tre testimonianze, c'è un movimento di donne che porta avanti questa cosa nel mare, le esperienze sono molte, non sono i tre esempi che ho fatto io, e soprattutto quello che conta è che proprio ho detto, bisogna ragionare sulle storie, sulle esperienze, noi cerchiamo di farlo, di tirar fuori i criteri politici, perché questo permette di esportare, di portare ad altre donne, di far circolare questo pensiero e soprattutto dare visibilità al fatto che queste cose esistono, perché se non si raccontano, se non ci si ragiona sopra, se non le si trasferiscono in criteri politici comunicabili, allora sì che scompaiono, ma questa invece è una realtà, è una presenza ed è una cosa grossa, non è che tutti debbano saperlo, ma vorrei fare una chiara distinzione tra quella che è una forte proposta politica e quella che è una testimonianza di qualche caso ben riuscito, perché non è così. Perché abbiamo anche tanti casi mal riusciti, nel senso che se solo penso alle donne che hanno partecipato al mio libro, perché hanno fatto queste cose, ce ne sono 4 licenziate, 4 perché hanno fatto queste cose. Allora, io non voglio dirlo perché sembra di fare l'eroina e tutto, ma fare queste cose qua, proprio perché va a scardinare una concezione dell'azienda, questa roba qua va a scardinare, proprio va a toccare, come dirgli agli uomini, no? Parlare di sessualità, essere aggressive sessualmente, invadi il campo e lo trasformi. Questa qui è una cosa forte e credetemi che è una cosa che richiede un coraggio enorme, un coraggio enorme e che si pagano i prezzi molto alti. Io non posso purtroppo raccontare delle storie, ma sono storie molto pesanti quelle che succedono, sì? Perché appunto è uno sconfinamento, cioè un cambiamento della cultura che è importantissimo. Allora, io non dico che non ci dobbiamo porre il problema di cosa produrre, come lavorare, perché, ma se tutto quello che possiamo cambiare nella cultura attuale rispetto al lavoro, all'azienda, lo dobbiamo fare, cioè secondo me questa roba qua è importantissima invece, è importantissima e non è questione È importantissimo che le persone si appropriano sempre di più del proprio destino, che si liberino, si allarghino degli spazi di libertà anche dentro l'azienda. Io purtroppo, quello che a me scoraggia è che siamo in poche, nel senso che di fronte al Moloch che deve affrontare siamo in poche. Però io mi rifiuto anche di sentire una come Antonella Picchio, per fare un esempio, no? Che mi ha ghiacciato, che dice, eh beh, ma siccome noi abbiamo davanti, abbiamo a che fare con la finanza mondiale, non c'è nessuno che sa cosa fare. Non è vero, forse non sappiamo cosa fare a livello della finanza mondiale, ma sappiamo cosa si può fare in un'azienda. Io voglio dire questa cosa, questo modo di concepire l'azienda, che è fatta da tutte le sue componenti, che è fatta dalle persone che lavorano tanto quanto da chi ne ha la proprietà, questa qui è una roba che va, e questo fatto di dare il giusto ritorno alle persone che lavorano va proprio contro la concezione di economia che è venuta dalla fine, da questa liberalizzazione, il liberismo finanziario che è diventato dominante. Ma non è l'unica concezione possibile dell'economia. Questo, se vuoi, e sarà un filone che non ti piace perché naturalmente è riformista e non rivoluzionario, ma è una visione dell'economia sociale. No, adesso dico tanto per far mettere anche un po' di battute nella discussione. No, dai. Però va veramente nella direzione di un'economia sociale, di un'economia cioè che vede una ridistribuzione del valore che viene fatto, non vede un valore che appena viene prodotto viene strappato dal luogo dove è stato prodotto per portarlo da un'altra parte, che sono i mercati finanziari che se ne appropriano e ne fanno tutt'altro uso, e non ne hanno i vantaggi le persone che ci hanno lavorato, e neanche l'azienda, perché in questo modo si toglie il futuro alle aziende, capisci? Quindi secondo me questa cosa qua, per me è importante fare dappertutto dove siamo quello che si può fare, non per trovare una soluzione un po' migliore, cioè non per dare il part-time a qualcuna, ma per trovare una cosa che cambia la concezione dell'azienda, che cambia la concezione del lavoro, che cambia la concezione appunto di essere una donna in un ruolo di manager, capisci? Secondo me queste cose qui sono straordinariamente importanti, purtroppo è faticosissimo. Ogni volta che vado a fare delle riunioni dove ci sono anche uomini, credete che esco e ho voglia di piangere, perché ti dici, sono anni che facciamo questo lavoro, perché cosa? Perché ti senti dire delle cose, ecco, tipo queste, qui abbiamo la crisi mondiale, voi venite a parlarci di cose da donne, perché queste sono cose da donne, capisci? Che voglia di alzarti, prenderlo a schiaffi e andare via, perché non c'è nient'altro che può servire, capito? Quindi non è una questione di testimonianze, al contrario, è questione di dare voce a un diverso. Sì, sì, ma scusami, dare voce a un'altra visione dell'economia e dell'azienda che viene in questo momento soprattutto dalle donne. Forse perché, io mi sono chiesta perché, non credo alle differenze incorporate, non lo so. Mi sono chiesta perché, non lo so, la mia risposta è che forse proprio perché noi non siamo mai cresciute storicamente e socialmente all'interno della cultura del potere, perché da lì siamo state sempre tenute fuori, altri poteri certamente, ma dalla gestione del potere pubblico sono state fuori, siamo meno formate, siamo meno allevate e cresciute con quella forma mentis, e se decidiamo in quel momento di fondarci su di noi e non fondarci su modelli che esistono, questo porta ad avere uno scardinamento. Io ne sono che questo che porta, è fondarci su di noi, essere noi che porta, però dopo basta, tanto non serve.